Buongiorno e bentornati in Luck, Life as a Creator. Io sono Mr. Nobody e questo è l'episodio 25, praticamente un quarto di secolo di episodi di Life as a Creator. A parte questi scherzi iniziali a questo nuovo episodio, non sarà nulla riguardante creators o youtubers o tutte le cose che normalmente facciamo all'interno di questi podcast, ma in realtà questo episodio sarà completamente dedicato a una cosa a me molto cara, ovvero l'Inghilterra. Infatti parleremo dei pro, dei contro e in realtà delle cose che normalmente non si raccontano alle persone che vanno a vivere all'estero, che chiedono informazioni sul trasferirsi all'estero. Sarà una chiacchierata di 20 minuti che ho fatto settimana scorsa, come già accennato all'interno del video su YouTube che è uscito appunto settimana scorsa, con un mio carissimo amico Stefano Di Biella, che vive qua a Nottingham da 4 anni. E abbiamo affrontato 3 macro pro e 3 macro contro, naturalmente discussi nel dettaglio, e direi in realtà di non perderci in altre chiacchiere all'inizio di questo episodio, ma di andare subito ad ascoltare questa chiacchierata fatta settimana scorsa.
Dopo 4 anni naturalmente hai una vera e propria esperienza all'estero. Da una parte i pro e naturalmente dall'altra parte i contro, i veri e propri contro che dovresti dire a qualcuno che dice: ah sì, ho fatto la mia esperienza all'estero, dicono sempre tutti quanti solo cose belle perché impari un botto di cose, è una cosa formativa, è tutte cose un po' hippie, che però effettivamente sono vere perché effettivamente poi ti cambiano completamente il mindset, sì, tutto quanto è vero, però è sempre bello anche sentirsi dare la pillola a quella cattiva e sentirsi dire esatto. Questi sono i veri e propri contro e le cose a cui vai a sbattere la faccia una volta che arrivi.
Che secondo me devi per forza essere almeno superare l'anno e mezzo, due, minimo, secondo me quella è più o meno la soglia.
Devi vivere le cose, naturalmente devi scontrarti con un sacco di cose, e so anche il ritorno delle tasse non ti può succedere dopo 6 mesi, aspettare un tot di tempo, però quindi anche queste cose qui. Cominciamo tranquilli, quindi soltanto con la questione dei i pro.
Primo pro, non sei in Italia, quindi tutto quello che riguarda per esempio la burocrazia, tu hai citato le tasse, quindi mi viene in mente, burocrazia tu non hai nessun tipo di problema.
E esplicitami la cosa.
Per esempio, io non so come funzioni in Italia per quanto riguarda questo particolare caso che ti sto per citare, ma per tutte le altre documentazioni che ho fatto per 24 anni che ho vissuto in Italia, ho sempre avuto problemi. Qualunque cosa, ho sempre avuto problemi. Okay. Qui, per ottenere la patente inglese, sì, ho fatto tutto via posta. Ho mandato la mia patente italiana, i miei paperwork, la mia documentazione tutta compilata, un'altra mia foto, una firma confermata, sai quella che metti nella casellina che si copiano, con un assegno. 19 giorni dopo mi è arrivata la patente inglese in posta.
Wow, ok.
Risolto. Tracciabile, tracciabilissimo, con la busta di ritorno dentro, con il mio indirizzo, fatto tutto automatico. Ogni volta che devi fare una documentazione per le tasse, o per gli uffici del lavoro, le human resources, qualunque cosa, tu hai il numero, hai la tua reference number, puoi fare un appuntamento al telefono, internet.
Stessa cosa che per il
job center, esatto, quando siamo arrivati, farci il reference number che ti serve per trovare lavoro, per linkarlo alle tue tasse.
Esatto.
Trovi tutto facilissimo, accessibilissimo.
Chiaro, ci sono anche lì i tempi d'attesa,
certo,
anche lì
per il reference number. I tempi d'attesa sono... Si parla in termini di minuti barra ore.
Sì, al telefono, cioè, anche se l'appuntamento fisico magari una settimana dopo, esatto, quello sì.
In Italia invece si parla di tempi di attesa di ore barra giorni, è un esempio. Le quindi, tasse per esempio, esatto, abbiamo ricevuto, adesso si sta chiudendo l'anno e quindi ti mandano il resoconto dell'anno solare, poi invece aprile ti mandano il resoconto dell'anno fiscale. Mm-hmm. E avevo ricevuto in posta il resoconto dell'anno solare di tutte le tasse che io ho pagato nel 2018, dettagliate con percentuali e quantitativi al centesimo dei soldi che il Nottingham City Council e il Regno Unito hanno voluto come tassazione al centesimo. Dettaglio di quanto ho dato al Fire Department, quanto ho dato per l'istruzione, quanto ho dato per lo shelter dei bambini poveri piuttosto che dei senza tetto, quanto ho dato per la mia sanità, quindi per quello che paghiamo le NHS, quanto abbiamo pagato per gli aiuti overseas, quanto abbiamo pagato per la Brexit, perché da 2 anni c'è la voce Brexit nella tassazione, perché stiamo mettendo in conto anche quello, e quindi era tutto dettagliato. In Italia hai bisogno, questo il processo di tassazione in Italia dà vita a un'altra persona che tu devi pagare per farti vedere le tasse che paghi. Era l'80%, tutti quelli che lavorano privatamente o quelli che lavorano misto pubblico e privato hanno tutti un commercialista, e buona parte di quelli che lavorano nel pubblico comunque hanno un commercialista per essere sicuri di non fare errori, perché poi altrimenti sapete.
Mentre qua è tutto quanto in autonomia, perché l'ultimo, anche se ci fosse un errore da parte dello Stato del caricarti di più tasse, tu semplice, loro addirittura se ne accorgono, sì, e sì, ti mandano una lettera dicendo, esatto, guarda, ok, ci siamo sbagliati, ti dobbiamo 450 sterline, ok, in 2 settimane arriva sul conto, dopo forse, esatto, anche meno di tempo ti arrivano sul conto senza dire nulla.
Ma poi un altro dettaglio, quando hanno fatto un errore con me e ho pagato meno tasse, io lavoravo, facevo dei turni extra per pagare quelle tasse, ma me lo sono prolungato per 6 mesi, perché loro si rifiutano di toglierti più del 50% dei soldi che stai guadagnando. Ovviamente non si parla di uno stipendio fisso, ma di quei 2 o 3 turni che fai extra, per cui ricevi un altro stipendio. Quell'altro stipendio lo usavo per pagare le tasse, non l'hanno mai tolto, non l'hanno mai più che dimezzato.
Ok.
Per anche aiutarti, non è che dicono devi darceli tutti subito, cioè, fanno loro il piano, okay, e lo dilazionano automaticamente loro, e dicono non è che possiamo togliergli tutti i soldi che sta guadagnando in un mese. Mm-hmm. Onestissimo anche.
Ok, io. Invece per quanto riguarda qualcosa di un po' meno legato alla finanza o all'economia, di pro.
Non lo so, a livello societario, a livello di servizi sociali, io ho la sensazione, e tocco anche con mano per via del mio lavoro, che la situazione sia molto più strutturata, limpida, con molti più punti di accesso, molte più vie di accesso da parte dell'utenza rispetto a quello che invece abbiamo in Italia. Io mi ricordo che in Italia l'assistenza sociale a anziani piuttosto che a persone post ospedalizzazione sono complicatissimi, devi recarti con l'anziano in coda alla mutua per ricevere la visita che ti dica sì.
Altri un percorso che parte direttamente dall'interno, esatto, e che poi si ripercorre, cioè, va percorre tutto quanto il percorso anche dell'anziano, della persona, fino alla chi non si risolve il problema.
Insomma. Esattamente. Ma e per farti un esempio lampante di questa cosa, ci sono i cartelli in giro di non fare l'elemosina. Lo Stato dichiara che quelli che sono per strada nei sacchi a pelo a chiedere l'elemosina è perché non vogliono smettere di bere o di fare uso di droghe, perché gli shelter si chiamano dry shelter, quindi rifugi asciutti, perché se tu sei ubriaco o se sei appena bucato o se stai fumando crack non ti fanno entrare nello shelter. Questa è ed è lampante dappertutto, sono i cartelli, non fate le donazioni all'elemosina per la strada, ma fate le donazioni al Nottingham City Hospital o al Nottingham City Council o allo shelter, perché noi li aiutiamo.
Ci prendiamo noi cura di loro, non dare tu direttamente un...
In Italia è diverso, in Italia non hai questa... Chi ha la sicurezza di dire quelli che sono per strada in Italia è perché non vogliono essere aiutati? Non ce l'abbiamo con la sicurezza lì, mentre qua invece ce la danno.
No, Elisa, se vuoi venire, vieni pure. Quindi abbiamo detto 2 pro di questa cosa qua. Uno molto più generale, detto uno legato all'economia, alla finanza, uno legato un più all'aspetto sociale, uno magari più rispetto all'aspetto culturale o alla visione di insieme che hai dopo 4 anni di vissuto qui, insomma.
Allora, io la gente la sento... Sì che siamo Nottingham, hanno detto che è un posto un po' particolare, perché a livello di East Midland siamo...
La parte centrale dell'Inghilterra, giusto, per far capire.
Siamo nella città più, tra virgolette, con il mindset nordico.
Certo.
Quindi più calda con le persone. Se già vai a Manchester è già diverso, se vai a Leeds è ancora peggio, nonostante siano più o meno sullo stesso asse. Poi più vai a nord funziona al contrario rispetto all'Italia. Se si
a parte
gli stereotipi,
qualche caso, insomma, Brighton in realtà è
sì,
dall'opposto,
certo, a parte i casi funziona al contrario, quindi tu più vai a nord più trovi gente accogliente e calda. Qui a Nottingham io mi sono sempre sentito accolto, e
a parte rarissimi
casi, certo, ma quelli ci sono ovunque.
E un'altra stupidaggine, in realtà più vai a nord più l'accento diventa strong, forte.
Ah, sì.
Più a sud è con l'inglese quasi della BBC, più a nord diventa qualcosa di incomprensibile, perché si arriva poi verso la Scozia, tutti quei posti in cui non si capisce praticamente niente. In realtà io dopo 4 anni non capisco ancora nulla di...
No, io fatico con gli scozzesi quelli chiusi o anche gli irlandesi di qualche zona rurale, sono molto complicati.
mentre invece qualcosa è di contro. Mi ho detto tre grosse macro aree di pro, dammi qualcosa anche di contro.
Contro, secondo me, è che è un'arma a doppio taglio, è la loro attitudine al lavoro e alla aderenza alle competenze. Quindi una persona ha il suo
compito. In generale, è bello sì.
Una persona ha il suo compito, nella sua vita ha le sue 8 ore o 10 ore o 12 ore da coprire lavorativamente e anche come persona nella società, uh-huh. E lì si ferma. È un'arma a doppio taglio perché? Perché la parte positiva è che tu hai una persona che si sente calata e parte della società e quindi cerca di fare, di dare il suo apporto alla società e alla comunità. La parte negativa è che quando poi ti trovi a livello professionale a confrontarti, mm-hmm. noi come italiani o anche i portoghesi,
spagnoli,
o i greci o i polacchi a loro modo, vincono sul confronto perché vinciamo sul confronto perché il nostro mindset è molto più aperto. Mm-hmm. Io posso sforare dalla mia area di
competenza,
la mia area murata che mi hanno dato, mm-hmm. posso nella mia testa sforare. Loro invece no, è molto più meccanico,
molto più seguire protocolli e mai uscirne.
Il protocollo segue quella che dicono escalation, mm-hmm. quindi ai vari livelli tu devi riferirti al livello superiore. Il livello superiore si riferirà a quello ancora più superiore, sì. Ancora sopra di lui, ed è così che fai l'escalation di un problema. Il problem solving è molto più strutturato e secondo me è limitante, perché sì. Vivi la tua visione delle cose è in a box,
da robottino quasi,
che non è negativa secondo me,
funziona
vista dal loro
sistema,
punto di vista, sì. Ma vista dal mio punto di sì. vista italiano, con una mente che è stata allenata, addestrata, non so se sono stato fortunato a livello di famiglia o a livello di scuola, ma io sono stato allenato a affrontare il problema, a decostruire un problema e trovare delle soluzioni che sono accessibili a me. Mm-hmm. Questa cosa non c'è, un inglese non lo fa, un inglese dice questo non è un mio problema o la soluzione a questo problema non è accessibile a me o non è di mia competenza.
Quindi chiamo il mio superiore.
Esatto, sì. Questo prende tempo.
Mm-hmm. Sì.
Altro contro.
Sì.
Il meteo lo dicono tutti.
Ok.
Quindi possiamo bypassarlo, abbiamo
sì.
capito. In Italia c'è il tempo più bello, però in realtà se parli con uno che viene da Biella, siamo tra le Alpi e le risaie, piove 200 giorni l'anno, quindi io mi sento a casa.
Okay. Che poi in realtà era sfatare un mito, in realtà lo accennavo all'interno di 3-4 video fa, che in realtà tutta quanta è stata fatto un tempo pazzesco,
sì, no,
non ha piovuto.
Questa è stata ha fatto più bello che a Biella.
Sì.
I miei
in
più c'erano oggi piove, qui da Dio.
Qua magari piove un po' più di più durante la parte invernale, ma non fa mai freddo come nei nord Italia.
No, minima ad oggi meno uno.
Sì, ma l'ha fatto una volta forse.
Over the 24 hours.
Esatto, sì, l'avrà fatto forse una volta. E un altro contro vero in realtà, un'altra cosa che magari bella, una piccola bombetta qualcosa.
L'alcol.
Un grande problema, alcol e droga. Sì. Enorme
problema, ma soprattutto per, secondo me, non tanto per il misuse,
sì.
ma per la qualità. Perché io mi sento di dire ho bevuto più alcolici nella mia vita di quello che beve uno standard ventenne qui.
Okay.
La differenza è che lo standard ventenne qui si fa almeno 3-4 sere all'anno in pronto soccorso.
Sì, no, ma la cosa, aspetta, sai una cosa, è anche secondo me l'attitudine e la cultura al bere è completamente diversa. Qui
sì.
noi gli italiani,
vero.
Magari le persone nel Mediterraneo, bevono per piacere di bere, di stare in compagnia nel bere.
Per forza, perché quello che beviamo è buono.
Qui
sì,
bevono,
un piacere... bevono l'antigel.
Esatto, sì. No, l'italiano ha una cultura del bere forte, sì, ma è una cultura del piacere del bere qualcosa di buono.
Allora.
Qui in realtà è beviamo per sfondarci.
Sì,
punto.
Sì, sì.
Non c'è nessun beviamo qualcosa di buono, andiamo a prenderci un drink fatto bene, no, è qualsiasi cosa va sempre bene.
Cioè, la
questo vale per l'alcol, ma anche per tutta quanta la questione delle droghe in generale. Quindi
sì,
è
sì,
la stessa cosa.
Sì. Cioè, la prima domanda che ti viene fatta quando organizzi una cena, una serata o una festa in giro da qualche parte è: where are you going to pre-drink?
Sì, esatto.
Quindi dove ti trovi prima di quando ci troviamo, con chi ti trovi e dove
per bere.
Perché
bene prima di bere.
Non puoi arrivare a una cena alle 8 sano. Devi essere già un po' alticcio, aver fatto il fondino, che quella è l'attitudine del... di me, quindicenne.
E sono partita sa, di teenager che dici scopri le cose.
Ma proprio quando ero quindicenne male, cioè proprio le... Oh sì, facciamoci il beverone nel litro e mezzo di Fanta. Mi ricordo che ne vuotavi metà, la tua pappavi di vodka, shakeravi e te lo portavi in giro per un'ora allo zaa. Quel livello lì però loro lo fanno
fino a
30, 50 40, 50 anni, cena di lavoro classica. Loro sì, vedi? Un altro pro barra contro che è dettato da questo utilizzo barra visione dell'alcol e della serata. Quando fanno una serata fuori prendono una stanza d'albergo. Tutti quelli che non vivono in centro a Nottingham prendono la stanza d'albergo.
Perché in questo caso sanno che la polizia se ti becca,
esatto,
e ti becca, ti disintegra. Nel senso che ti prendono e dici tu smetti di lavorare praticamente, la macchina non la vedi più, la patente non la vedi più e le multe sono delle cose da migliaia e migliaia di
euro. Migliaia di ripercussioni sul lavoro.
C'è una
grande differenza, ripercussioni sul lavoro. E quindi loro si sfanno in una maniera assurda fino a 50 anni con quello scopo lì.
Sì.
Mentre noi, come hai detto tu, ci abbiamo quella fase nella nostra vita.
Sì.
Però io in Italia mi ricordo che durante la settimana, durante l'università, quindi avevo 22-23 anni, avevo la mia bottiglia di Bonarda e mi aprivo la mia bottiglia di Bonarda e nel giro di 3-4 sere mi bevevo un bicchiere io, un bicchiere mia moglie o magari una bottiglia a sera, magari nel weekend, se magari trovi un amico, viene, c'è la bottiglia di vino.
Allora, ci sta anche farti la serata una volta, no? Ci sta,
ma non con i rotti
passati che ho usato qua. Un certo range di età. Qui vedi la stessa cosa che faceva un quindicenne italiano, la vedi fare a una 35enne, a una 50enne, che è rarissimo, se non quasi impossibile, da trovare in Italia un comportamento del genere.
Rarissimo, quelli sono quelli che dire che additeresti come ubriaconi,
sì,
no? La doba bidoni, piuttosto che si beve due becchetti di...
Sì.
Di come...
Vedere anche un gruppo
tavernello
di
due birchetti al giorno, però in realtà non è la regola, qui invece è proprio la regola, che si riflette sulle statistiche. Nel 1970, dal 1970 a oggi, tutte le nazioni di Europa hanno diminuito le ospedalizzazioni per problemi legati al fegato, quindi epatite e cirrosi legati all'alcol, le hanno diminuiti di più della metà. L'Inghilterra è l'unica in tutta l'Europa che è andata in controverso. Dal 1970 al 2015 i casi di epatite, cirrosi e problemi legati all'alcol sono aumentati del 70%.
Wow.
L'unica in tutta l'Europa.
E questo vale anche non solo per quanto riguarda l'alcol, come dicevo, ma anche per quanto riguarda
le
droghe.
Certo,
si vede,
cioè, poi non è raro, vanno pari passo.
Sì, non è raro vedere qualcuno che ancora nel 2019 praticamente fa uso, si inietta droghe, ma in giro, cioè non è raro vederli in giro farlo.
Non è raro. Che è triste, però a livello societario non so se per come sono fatti loro o per come è gestita l'assistenza sociale piuttosto che il council, non lo senti così tanto però. Io perlomeno non lo sento così tanto andando in giro, a meno che
non vada
in determinati quartieri, in determinate ore.
A me è capitato non della prima volta a Manchester di arrivare in piazza principale a Manchester e vedere una tendopoli di poveracci, insomma, che si stavano iniettando, cioè dalla stazione alla strada, c'erano tutto lungo la strada dei ragazzi giovani che si iniettavano nei polpacci, che da qualsiasi roba, cioè ho proprio le scene in testa di
non che
la stazione
ci siano,
chiaro, ma non è così facile vado a farmi un giro a Manchester la prima volta e ne becco, li avevo contati, erano una cosa come 16 persone, sono tanti, dalla stazione alla piazza,
sono tantissimi.
Direi a questo punto che questa chiacchierata si possa concludere così. Naturalmente sono argomenti da prendere con le pinze perché sono davvero molto molto delicati. Molto probabilmente nel futuro, nel prossimo anno, così da far aspettare un pochino di mesi, andrò a toccare altri punti, magari sempre con Stefano o con qualche altro individuo che vive in Inghilterra da parecchio tempo, giusto per rubargli un altro po' di informazioni. Naturalmente, se state ascoltando questo podcast dal vostro smartphone, vi chiedo un favore, ovvero quello di fare uno screenshot al vostro schermo mentre state ascoltando LAC e di ricondividerlo all'interno delle vostre stories taggandomi e magari di lasciarmi un piccolo rimando per quanto riguarda l'episodio che avete appena ascoltato. O se state ascoltando questa cosa da iTunes, di lasciarmi una piccolissima e breve review. Detto ciò, noi ci sentiamo prossima settimana con un nuovo podcast qui su Life as a Creator e tutti i giorni naturalmente ci vediamo all'interno dei video su YouTube. Direi, that's it. Ciao ragazzi!